Iniziamo chiedendo al Signore che ci aiuti ad ascoltare la sua parola, che è sempre sorpresa alla vita, soprattutto quando non ce ne rendiamo conto. Facciamo un segno di croce nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Faccio un minimo di introduzione. Ai tempi dei Romani la preoccupazione massima degli imperatori, voi lo sapete, era panem et circenses, per il volgo, per la plebe, per il popolo. E cos'erano i circenses? Erano la forma peggiore di schiavitù, erano i gladiatori. E uno dei due doveva morire. E se non c'era di meglio, si mandavano le fiere sull'arena. Andiamo avanti. Perché Leone, il Papa, viene definito il primo, Leone I, viene definito Magno? Per molte ragioni, alcune di grande valore pastorale, ma la faccenda immediata che lo rese un gigante davanti a tutti, perché la tradizione ci dice che fermò Attila. Attila era veramente un flagello di Dio. Terzo esempio. Andiamo nel Medioevo, intorno al 1100 più o meno. Rita d'Acascia, perché è così famosa oggi? Perché la zona di Cascia era dominata dalla legge della vendetta, tant'è che alcuni familiari di Rita moriranno di violenza e lei riuscì in un qualche modo a fare in modo che né suo marito né i suoi figli rispondessero a violenza con violenza. Andiamo subito dopo San Francesco, Sant'Antonio a Padova, che passando da Assisi per andare a Padova, partendo da Lisbona, incontra Francesco. E qual è una delle missioni più dure di Antonio a Padova? Era opporsi all'usura. Vi ricordate il famoso esempio, muore l'usuraio peggiore di Padova? E durante i funerali Antonio dice: andate a cercare il suo cuore. E quelli lo guardano per dire: sei tutto matto, dove vuoi che sia? È nel suo petto. E lui dice: andate a cercare il suo cuore. La tradizione dice che non lo trovano nel petto dell'usuraio morto, ma lo trovano nel suo forziere. Veniamo all'oggi. Per noi oggi la violenza si configura in termini vari. Per noi occidentali la vera violenza è la confusione. Voi sapete che i mass media sono lo strumento fondamentale della lotta, anche politica. Mi direte perché questa introduzione? Beh, perché quando Gesù oggi viene a sapere che Giovanni il Battista è stato ucciso, che cosa fa? Va nel deserto da solo in disparte. Perché? Perché come rabbì di Nazareth fa i conti anche lui con la violenza. Non lo lasciano, tirare il fiato, perché le folle lo seguono e con quel fiuto che ha chi ha bisogno lo pressano da ogni parte. Ecco perché, prima di tirare qualche conclusione, non potevamo non leggere dei primi 11 capitoli della Bibbia il racconto di Caino e Abele. Lo divideremo in due parti. La prima parte fino al versetto 15, perché giustamente Roby ieri mi faceva notare che io non gli ho dato nessuna indicazione.
Non c'è problema.
Allora fino al 16 e la seconda dal 17 in poi. Al centro di questo brano c'è la violenza di Caino che uccide Abele. Perché lo facciamo per ultimo? Perché se l'avessi fatto prima sarebbe stato facile per alcuni dire: ecco, il Signore ci castiga con il Covid-19 perché siamo violenti. Noi violenti siamo, anzi, dobbiamo renderci conto che più siamo a disagio e più diventiamo violenti. ma non è vero che Dio ci sta punendo con il Covid-19, anzi, questo testo, che è comune a tutte le mitologie antiche, vi ricorderete, spero, che la grande Roma nasce dallo scontro feroce tra due fratelli e uno dei due uccide l'altro. Non mi ricordo se era Remolo o Romolo, come diceva quel tale che non aveva una grande familiarità con la storia. Credo che muore, chi muore dei due? Romolo, credo, non lo so. Bene. Al testo prettamente mitico, prego, vi chiedo di stare attenti a quello che fa Dio. Detto questo, Roby, chi legge il testo? Carla, tocca a te. Non abbiamo la reverenda madre dalla voce squillante, quindi tocca a te.
La reverenda madre ha una voce molto dolce e soave, non squillante, beata lei.
Sì, è vero, hai ragione, hai perfettamente ragione. Adesso però adesso non mi pare che ci sia, non l'ho vista.
C'è. No, no, no.
Quindi
il sabato difficilmente c'è.
Infatti.
Va bene, io sono pronta quando arriva la...
Quando arriva il testo, Roby? Eccoci.
Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai». Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse io il custode di mio fratello». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte». Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden.
Ecco, questo testo ha un punto che a noi dà fastidio, proprio fa venire l'orticaria, mentre invece per l'autore sacro è di una importanza assoluta. È il versetto 3 che a noi dà un fastidio, 3 e 4. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. A noi questo dà un enorme fastidio, perché a noi sembra che il Signore faccia preferenze. Gli studiosi oggi ci dicono quello che ci dicono in tanti altri passi della Bibbia e soprattutto passi molto complessi. Quando l'autore sacro non è in grado di spiegare un fenomeno, lo attribuisce a Dio. Poi, durante i secoli, gli autori dettero le più diverse spiegazioni sul fatto che Dio gradisce il sacrificio di Abele e non gradisce o gradisce meno. Anzi, non gradisce per niente il sacrificio di Caino. Per esempio, la lettera agli Ebrei dirà che Caino è meno generoso di Abele e che il sacrificio di Abele, eccetera, eccetera, eccetera. Non è così. Il testo vuol mettere in evidenza una delle cose più indiscutibili che c'è nel nostro vivere. Non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa storia. Di più, la diversità delle condizioni di vita di ognuno genera gravi problemi. Qui il testo ci dice che Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Capiamo tra le righe, anche se questo non viene mai esplicitato, che Caino è geloso del fratello. E umanamente, ci dicono le scienze umane, non c'è nessuno che sia esonerato, ahi noi, dall'esperienza della invidia, della gelosia. I fratelli maggiori perché si ritrovano tra i piedi degli intrusi che rubano parte di papà e di mamma. I fratelli minori perché sono estremamente scocciati dall'avere qualcuno sopra di loro senza nessun merito, se non quello di essere arrivato prima. Non parliamo poi di società nelle quali temporaneamente, ma non in modo indolore, prevale la rabbia, il rifiuto di altri, un sentimento di rivalsa o di frustrazione. Potrei star qui fino a domani. La domanda fondamentale è un'altra. Cosa vuol dire Dio quando prende il Signore quando prende l'iniziativa e si rivolge a Caino? Se agisci bene, non dovresti forse tenere alto il tuo volto, ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto. Però, guardate, c'è una grande fiducia da parte del Signore. Tu lo dominerai. La bella domanda è, cosa vuol dire agire bene? Perché noi sappiamo che gelosia e invidia devono essere affrontate, non represse, perché quello che esce dalla porta rientra dalla finestra. In letteratura c'è pieno di opere d'arte, cioè di testi, di racconti, di romanzi, in cui la violenza che nasce da un qualunque sentimento frustrato la fa da protagonista. Cosa vuol dire quel se agisci bene? Poi c'è tutto il resto. Però c'è sullo sfondo questo intervenire di Dio, e questa è la seconda cosa. Dio cosa fa? Incoraggia Caino ad agire bene, dandogli la certezza che il peccato è certo verso di lui, anzi, è accovacciato alla sua porta, ma lui lo dominerà. Caino non se ne dà per inteso. Il testo successivo dice che Caino parla con il fratello Abele, ma poi lo porta in campagna e lo uccide. Cosa farai, Signore? Dov'è Abele, tuo fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? Vi prego, oh mamma, mi sentite ancora? Roby, mi sentite?
Sì.
Meno male, ho schiacciato per sbaglio un tasto, è successo l'incredibile. Vabbè. Ma cioè, mi siete spariti tutti. Il Signore interviene in quel dov'è Abele, tuo fratello, dice quello che Caino non vuole accettare. Hai responsabilità su tuo fratello, e non tanto e non solo perché sei il primogenito, ma perché sei chiamato ad agire bene, cioè a gestire i tuoi sentimenti, le tue pulsioni, i tuoi affetti, il tuo mondo interiore. Sono forse il custode di mio fratello? Ed ecco che allora il testo, approfittando di quello che finché non arriverà Gesù sarà l'atteggiamento predominante in ogni testo sacro, ci dà il Dio che punisce. Però vediamo che mentre da una parte c'è la punizione ed è terribile, la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo, ecco Dio, il difensore del bene e il giudice. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. E la maledizione è quando lavorerai il suolo non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Cosa possiamo trarre? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Notate, dal suolo, quando lavorerai il suolo. I rapporti interpersonali permetteranno a Papa Francesco nella Laudato Si di dire amerai la casa comune come te stesso. Non c'è scritto esplicitamente in nessuna pagina della Bibbia. Qui però c'è una base teologica fondamentale. La violenza rovina il pianeta, la casa comune, il suolo. Poi ovviamente ramingo e fuggiasco sarai sulla terra perché? Perché chi di violenza ferisce, di violenza morirà. E in effetti questo suggerisce a Caino una bella lamentela, piagnucola, versetto 13. Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Noi sappiamo invece che da tutta la storia della salvezza, quando l'uomo chiede perdono, lo ottiene sempre. Il caso più eclatante è quello di Gesù in croce. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Chi glielo chiede è un malfattore e sa di esserlo e riconosce di esserlo. Abbi pietà di me. In verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Perché Caino piagnucola? Ma perché la legge della violenza è una legge terribile. Uscire dalla violenza è quanto mai problematico e complesso. Per uscire dalla violenza bisogna avere un'esperienza di compassione e di misericordia. Vi ricordate colui che uccise Pino Puglisi? Era un picciotto a cui la mafia aveva ordinato di andarlo a uccidere. Padre Puglisi, il padre si gira e vede il giovane con la pistola spianata. Il padre gli sorride e gli dice «Io ti perdono». E il giovane spara. 7 anni dopo non ce la fa più e davvero pentito, non da pentito tecnico e giuridico, si consegna e dice «Non ce la faccio più, quel sorriso e quel ti perdono mi obbliga ad assumere le mie responsabilità». Caino non chiede perdono. «Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te». Non è vero. «Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Questo è vero, perché la violenza ha leggi interne che sono peggiori delle leggi matematiche. Non è vero che il Signore non lo vuole di fronte a sé. Il versetto 15 è bene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il linguaggio è quello della violenza, non c'è il minimo dubbio, ma il Signore prende posizione in difesa di Caino. Guardate che prospettive apre questa pagina a noi nel nostro mondo. Il famoso segno di Caino per noi è il segno del fratricida. No, dovrebbe essere il segno della rivoluzione, della violenza e del fratricidio nel perdono e nel ricominciare, perché nessuno incontrandolo lo colpisse, è il massimo che il Signore può fare. C'è un'ultima cosa che vorrei dirvi, Abele, Abel. Abel ha la stessa radice verbale di vanitas. Abel è il soffio che svanisce. Di Abele non sappiamo nulla, non dice nulla, sappiamo solo due cose: che Dio gradisce il suo sacrificio, ma gli vale ben poco, perché il gradimento di Dio sarà alla origine della sua morte. E secondo, sappiamo che viene eliminato. Abele è la gran parte dell'umanità. La parola di Dio di questa domenica ci farà capire che se seguiamo Cristo, il futuro è nell'esatto contrario della gelosia e dell'invidia che porta alla morte, è la condivisione, che qui non c'è. Caino si allontana dal Signore. Mi direte, ma sto testo che cosa ci dice per il coronavirus? Ecco, vale la spesa, prima di rispondere, di cercare risposte a queste domande, vale la spesa leggere la seconda parte del capitolo 4 della Genesi, cioè dal versetto 17 alla fine. Vai, Carla.
Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città, che chiamò Enoch dal nome del figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Mecujael, e Mecujael generò Metusael, e Metusael generò Lamech. Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. Ada partorì Jabal. Egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Jubal. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Silla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle mogli: Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. Perché, disse, Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore.
Questo testo tecnicamente è un testo di genealogia, cioè ci vengono dati i discendenti di Caino. Essendo una genealogia, ci dice che Dio tiene in mano la storia, anche quando la storia è intrisa e di violenza e di tutti i passaggi che l'umanità, con le sue capacità, riesce a realizzare. Sì, perché questo testo ha due caratteristiche. Una di grande sviluppo dell'umanità. Caino comincia col costruire una città. Jabal è il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame, cioè organizza, teniamo presente che tecnicamente non esisteva ancora, organizza la vita nomade dei pastori. Jabal ha un fratello, Jubal, egli è il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Questo è un progresso nell'umanità fantastico. Chi di noi non si rifugia nella musica ogni tanto quando non ne può più? E chi di noi nella musica non trova suggestioni che lo aiutano a vivere? Ma non finisce lì. Tubal-Cain è il fabbro padre di quanti lavorano bronzo e ferro. Vedete, in questo racconto si dice che Caino è a fondamento di una discendenza e fin qui, ma con Caino l'umanità cresce, si sviluppa, fa crescere una civiltà. Però andiamo a vedere altri punti. Intanto cominciamo con vedere Lamech. Intorno a lui gira tutto il resto della violenza. Lamech si prende due mogli. La donna è considerata sotto l'uomo e una proprietà dell'uomo. Lamech si gloria. Ascoltate la mia voce, ad Esilla, moglie di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. C'è una solennità estrema, è una scelta di vita. Ho ucciso un uomo per una mia scalfitura e un ragazzo per un mio idolo. E finisce con una battuta che ci dovrebbe essere familiare, perché ritorna in Gesù. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Vi ricordate cosa chiederà Pietro quando Gesù parla di perdono? Fino a quanto dobbiamo perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù, con tanta arguzia, unita a un'infinita delicatezza, Pietro, non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Implicitamente cita Lamech. Qual è la conclusione? La società umana cresce perché il destino dell'umanità è affidata agli umani. Insieme alla sua crescita, però, c'è un'esperienza inestirpabile di violenza. E Dio non abbandona. Primo, perché ogni genealogia al centro, anche quando non è nominato, Dio Signore della storia. Secondo, perché Dio interviene. Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele. La finale, il versetto 26, a quel tempo si incominciò a invocare il nome del Signore. È piena di una profondità sta frase, perché la si può leggere in vari modi. L'umanità prende coscienza del mistero e del mistero di una presenza di misericordia addirittura nella violenza. Tiriamo le conclusioni per il nostro oggi. Secondo voi quali dovrebbero essere? Ecco che a sto punto togliamo il testo, io spengo il microfono, usate la manina e comincia la parte che io ritengo la più importante dell'intero nostro ascolto della parola, e che è quella della condivisione.